tardiva, perché le indagini non si fanno dopo 32 anni dall'ultimo delitto, doveva essere fatta prima questa indagine, quindi c'erano tutti gli elementi per poterla fare già all'epoca. Cioè, il verbale di perquisizione a carico del signor Vigilanti era già presente sin dal 16 settembre del 1985, quindi non si capisce come mai certi approfondimenti non siano stati fatti all'epoca. Comunque il signor Vigilanti è presunto innocente, quindi io dico semplicemente,
che ci sono
degli elementi che andavano investigati all'epoca, e quindi prima domanda: come mai non sono stati presi in considerazione né prima né dopo? Anzi, dopo c'è un intervento abbastanza misterioso a partire dal 1985 del FISD, che prende in mano questa indagine giustificandola col fatto che a Firenze non ha le risorse necessarie. Però il nome di Pacciani era già venuto fuori fin dal 1981 grazie a un intervento di un giornalista della Nazione che aveva riportato alla ribalta il delitto della Tassinaia, questo subito dopo il delitto delle Bartoline del 22 ottobre del 1981. Quindi Pacciani era già al centro, diciamo, dell'attenzione giornalistica. Sarebbe stato curioso sapere quale fosse stata la fonte di quel giornalista, ecco, e quante vite forse si sarebbero potute risparmiare se l'indagine fosse cominciata nell'81. E il fatto che non sia iniziata nell'81, secondo me, vuol dire che ha fatto comodo a qualcuno, ecco, che ci fosse un delinquente anche comune che andasse in giro ammazzando le coppiette. Ha fatto comodo e poi ha goduto probabilmente di una copertura, perché al momento in cui fa comodo e non intervieni commetti un reato, no? Un concorso, sì, per omissione, sì, un concorso omissivo significa, e poi dopo devi adoperarti per fare in modo che non venga fuori che tu non sei intervenuto, e quindi depisti. Per me i depistaggi iniziano dopo l'85, mentre le coperture sono anteriori, partono dal 1981 e proseguono fino al 1985, quando i delitti cessano perché c'è la perquisizione a Pacciani.
Senta, avvocato, lei anche sul suo sito cita questo libro particolare che si chiama Il Coniglio il martedì, scritto da un personaggio altrettanto particolare come Aurelio Mattei, edito da Spelling & Kufer nel 93, in cui insomma ci sono tutta una serie di elementi che, sia pur non rimandando direttamente, però alludono ai delitti del cosiddetto mostro. È caduta di nuovo la linea, vediamo se riusciamo a rintracciare. Allora, questo libro, come dicevamo, scritto da Aurelio Mattei, edito da Spelling & Kufer, pubblicato nel 93, un anno prima dell'inizio del processo a carico di Pietro Pacciani, è un'opera che, dice l'avvocato Adriani, è chiaramente ispirata alla vicenda del cosiddetto mostro di Firenze. E anche lì, secondo l'avvocato, ma sentiremo appunto se riusciamo a recuperare la telefonata, anche lì ci sono tutta una serie di elementi, sia pur romanzati, che fanno proprio riferimento a questa storia, che quindi in qualche modo adombrano anche lì. Ci sono tutta una serie di riferimenti anche puntuali proprio alle pagine del libro, ad una sorta di conoscenza anche molto approfondita di questa storia, che mette in riferimento, sia pur, ripetiamo, in forma abbastanza romanzata, anzi assolutamente romanzata, mette in riferimento i delitti del cosiddetto mostro di Firenze con appunto quanto si stava raccontando, no? C'è questa contiguità anche con ambiente servizi segreti. Avvocato, parlavo di questo libro che lei cita, Coniglio il martedì, no? Un libro particolare.
Sì, intanto un libro scritto molto bene dal punto di vista letterario, ma non siamo qui per dare giudizi letterari. Dico semplicemente che questo libro contiene tutta una serie di riferimenti a una vicenda che sembra ispirarsi direttamente al verbale di perquisizione del signor Giampiero Vigilante. Allora bisognerebbe sapere o capire dall'autore di questo libro se è un caso o se si è liberamente ispirato, o se è frutto della sua fantasia, oppure se sa qualcosa di più, perché c'è una, ripeto, tutta una serie di analogie addirittura sorprendenti. E io le ho citate tutte una per una.
Sì, peraltro c'è questa dedica alla memoria del professor Franco Ferracuti, che sarebbe, ce lo può ricordare?
Il professor Ferracuti era un insigne criminologo che peraltro è venuto alla ribalta perché faceva parte di un gruppo che così aveva nominato per occuparsi di guerra psicologica, poi è stato implicato nel Loggia P2, ambienti notoriamente poco compatibili con le funzioni democratiche.
Grazie, grazie avvocato Vieri. Adriano,
immagini che adesso io stesso ho sollecitato andavano fatte quando era il momento. Adesso ci possiamo occupare soltanto di capire perché non sono state fatte quando era il momento di farle. Forse per questo aspetto siamo ancora in tempo.